Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Pensiamo all'Eucaristia e alla parola di Dio come a uno dei beni più grandi che il Signore ci ha affidati.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo dodicesimo, versetti 41-48. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.
Parola del Signore.
Ecco, con i versetti conclusivi del brano di oggi della Pericope, versetti 47-48, si conclude la parte iniziata nel versetto 35 sulla vigilanza, e in particolare i versetti di oggi iniziano con la domanda di Pietro: ma queste cose, questa parabola la dici per noi o per tutti? E si concludono con la morale, fine della parabola di Gesù, nei versetti 47-48, che troviamo in Luca, non troviamo nel corrispondente, nel brano parallelo di Matteo, nel discorso, Matteo lo inserisce nel discorso escatologico. Luca invece conclude con questa morale, con l'insegnamento della parabola, che può anche terminare tutto il brano sulla vigilanza.
Vorrei osservare che è significativo che Matteo metta questi discorsi all'interno della parte, diciamo, più sul giudizio futuro, quella più escatologica, però io ho notato che andando indietro, possiamo dire dal capitolo 11, da dopo la discussione riguardo all'autorità di Gesù nella cacciare i demoni, si introduce pian piano il discorso sul giudizio futuro. Per esempio, capitolo 11 al versetto 31, la regina del sud sorgerà nel giudizio insieme a questa generazione e la condannerà. Poi più avanti, quando c'è, diciamo, l'accusa ai farisei e ai dottori della legge, c'è quei versetti che, diciamo, proprio escatologici, possiamo dire, o apocalittici, quando dice: si è chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, eccetera. Poi subito dopo si dice non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono fare più nulla. Poi chi riconoscerà il figlio dell'uomo davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli. Insomma, mi sembra che anche se abbiamo individuato alcune parentesi, alcune sottosezioni, però c'è questo filo che mi colpisce perché non avevo mai notato, ecco, non avevo mai considerato il fatto che si introduce il discorso sulla seconda venuta senza averlo in realtà, si introduce qua pian piano perché probabilmente perché si è parlato della fortezza, della necessità della fortezza, già dall'invio dei 72, insomma, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, e quindi il discorso sul giudizio futuro è anche di consolazione. Vabbè, io ho parlato più in generale, più che di questa singola pericope, che però mi piace molto perché il compito nella parabola, il compito del servo è quello di distribuire a tempo debito la razione di cibo. È quello che fa Dio ogni giorno, il nostro pane quotidiano.
Ma io così, considerando questi due brani, il brano di ieri e il brano di oggi, mi sembrava che poi, insomma, in quello di oggi Gesù aggiunge qualcosa a quello che già aveva detto nel brano di ieri, perché ieri aveva appunto parlato della vigilanza, quindi di come vivere questo tempo di attesa del padrone, che poi dice che è il figlio dell'uomo. E ieri diceva appunto di stare pronti con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese, quindi di rimanere, come dire, così, appunto vigilanti e svegli, perché non si sa che ora, quando il padrone ritorna. E poi avevo messo in parallelo il versetto 37 che dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi e li servirà. E oggi al versetto 43 dice: beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Beato quel servo che in questo tempo di attesa lo impiega bene, cioè lo impiega facendo quanto gli è stato affidato. Quindi quanto gli è stato affidato e quindi facendo la volontà, in fondo facendo la volontà del padrone, la volontà del Signore. E quanto poi viene esplicitato ai versetti finali, perché chi appunto conoscendo, cioè c'è chi conosce la volontà del padrone, cioè a chi fu dato molto e chi appunto conosce la volontà del padrone e la deve mettere in pratica, quindi a chi fu dato molto, molto sarà chiesto.
Ho notato che i due grandi temi, diciamo, di questo capitolo, cioè quello della testimonianza, poi pensando che la parte centrale sia un po' una parentesi, e quello poi della vigilanza, sono ripresi anche qui da Luca alla fine, al capitolo 21. 21:13 ad esempio dice: questo vi darà occasione di rendere testimonianza, e anche qui saranno perseguitati, eccetera, quindi la testimonianza. E a 21:34 dice: state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni, e dice: vegliate e pregate in ogni momento perché abbiate la forza di sfuggire, eccetera. Quindi i due grossi argomenti, ecco, per questo tempo di attesa sono poi ripresi bene, anche lì nel discorso escatologico. E quindi niente, mi sono chiesta perché Luca qui introduce già, ecco, la mia impressione è che avendo messo in mezzo questa parentesi, di fatto questa parentesi sia molto importante. Matteo la mette all'inizio nel discorso della montagna. Qui Luca mi sembra che, non so, veramente così, però per lui sia molto importante il problema di stare davanti a Dio con il timore, certi che lui è padre e ti dà. E quindi tenere il cuore tutto rivolto al cielo, no, al tesoro che è nel cielo, perché sennò il cuore si perde, e appunto come dice qua, in dissipazioni eccetera, cioè si perde ad accumulare. E quindi forse questa parentesi è molto importante, ecco, volevo solo dire qui, per Luca è molto importante, perché è facile che altro, ecco, ti assorba in questo momento. E quindi niente, poi appunto il discorso di ieri e di oggi ti protende anche lì a una grande attesa e a fare quello che devi fare in questa grande attesa.
Versetto 43 e 45. È lo stesso servo, non sono due servi, che sono messo di fronte a due scelte, a due comportamenti possibili. Primo è, cioè, la beatitudine appunto del servo che è fidato e prudente. Mi è piaciuto molto queste due virtù, ecco, che indicano prima di tutto il rapporto col padrone, ecco, è fidato, e poi anche prudente nel senso della gestione di chi ha avuto, ecco, che ha avuto una responsabilità. E, cioè, quindi questo servo può dare due risposte diverse, ma mi ha fatto impressione, e soprattutto la seconda reazione, cioè non fidato e non prudente, ecco, è il pretesto del ritardo del padrone. Ecco, questo pretesto lo porta ad agire come appunto se il padrone non dovesse più tornare. E allora c'è questa reazione, ecco, e di conseguenza c'è un abuso di potere che mi ha fatto fa molta impressione, un abuso di potere e un abuso anche di una vita morale, ecco. E questa è una grande tentazione in un certo senso, perché il dono che il padrone fa, ecco, sappiamo l'applicazione, comunque rimango nella parabola, il dono che senza riserva è dato dal padrone e corrisponderebbe una responsabilità molto forte, ecco, una responsabilità senza limiti, ecco. Ma nessuno mi sembra che sia esente da questa, diciamo, dal rischio della infedeltà, ecco, e del male governo, ecco, è una grande tentazione. Quindi, alla fine, questi due versetti che sono solo di Luca, forse vogliono dire proprio questo: e a chi più è dato e più sarà richiesto, ma insomma, si cammina così davvero sul filo del rasoio quando c'è in mano un grande servizio dato, ecco, dato, e c'è il rischio appunto di... ci sono tanti rischi di gestione.
Mi sono chiesta perché Gesù non risponde a tono subito, ma parla. E allora ho pensato che gli amministratori, tutti siamo amministratori in un certo senso, sia gli apostoli, quelli costituiti, sia altri, sia anche nella casa, nella gestione quotidiana di uni verso gli altri. Comunque, qui si chiede a questo amministratore, che poi leggo il passo che è citato qua di Prima Corinti capitolo 4, che è molto bello, si chiede la fedeltà nell'amministrare, la fedeltà e la prudenza, la saggezza, perché chi amministra deve dare da mangiare a tempo opportuno a quelli che vegliano, se no non possono vegliare. Cioè, noi abbiamo parlato ieri di questo vegliare. E quindi ha questo compito, questo lavoro di amministrare a tempo debito e a giusta misura a tutti. Quindi, e poi appunto deve essere anche lui vigilante a fare questo compito e non mettersi a gozzovigliare o a molestare insomma i servi sotto di lui, quelli che deve guidare, perché se no appunto insomma incappa nel giudizio, insomma. Quindi ecco, e poi appunto è bello questa chiusura dicendo: il servo che conosce la volontà del padrone e non avrà disposto o agito secondo la sua volontà riceve molto percosse, appunto. Invece chi ha agito secondo la sua volontà riceverà meno percosse. Questo. No, voglio leggere questo passo qui perché lo completo. Dice: ognuno ci consideri come ministri di Cristo, amministratore dei misteri di Dio. Ora, quando si richiede agli amministratori, è che ognuno risulti fedele. A me però poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano, anzi neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore e non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Questa cosa è bellissima.
Ma io penso che anche questo testo conferma, fa parte della risposta dell'opera di Luca a quello che noi chiamiamo il ritardo, l'allontanarsi della parusia. Da un lato una spiegazione ci deve essere e difatti si aggiungono nuove condizioni necessarie prima della parusia. Prima è necessario che, questo è in Luca, che il buon annunzio sia annunziato a tutte le genti, solo dopo verrà la parusia, c'è la missione della Chiesa in mezzo, eccetera. Si sottolinea nel contempo il fatto che non sta a voi sapere i tempi, i momenti che Dio ha riservato a sé, queste sono cose. E dall'altra parte, quindi mi sembrano testi molto preziosi perché affrontano questo punto, sono testi come questi che dicono che bisogna continuare a vigilare contro la mondanizzazione, diciamo, potremmo chiamarla noi, forse è un po' improprio, ecco, l'adeguamento, perché questo è quello che è avvenuto e avviene sempre, cioè la Chiesa si è sistemata, diciamo, si è sistemata nel mondo. Sostanzialmente ha cambiato tante cose, questa tensione, ecco, alla vigilanza che può venire in ogni momento, è una prima risposta, io la trovo qui, addirittura nell'esempio. Se il servo dice il padrone tarda, le conseguenze, quindi non si deve pensare così, non si deve dire tarda nel senso che poi, chissà, è una cosa molto naturale, del tutto logica oltretutto. Quindi questa insistenza mi pare molto importante in generale, no? Invece sulla, quello che diceva anche Gemma, ricordava adesso, Gesù risponde o no alla domanda? Bisogna spiegare perché Pietro fa questa domanda. Che significa questa domanda? Questa parabola? La parabola probabilmente si riferisce ai versetti precedenti, cioè all'idea che verrà di notte come un ladro di vigilare, la dici per noi o per tutti? E vedo che le interpretazioni anche nelle note per lo più mettono questa distinzione, come se per noi fossero gli apostoli, cioè i dodici, e per tutti sarebbero gli altri discepoli, appoggiandosi più che altro all'esempio che Gesù fa. E io non sono molto convinto di questo in questo testo, in altri testi sì. Sì, in questo testo non mi convince che la distinzione sia fra i dodici e i discepoli. Io credo che la distinzione qui nel contesto e anche nei testi a cui abitualmente si rinvia per esempio il capitolo 22, la distinzione è fra i discepoli di Gesù e il resto di Israele, il popolo, la gente che è attorno. Qui Gesù ha dato un insegnamento a tutti, poi ha ricavato, ecco, ha dato insegnamenti ai discepoli, e qui Pietro dice: ma questa cosa la dici per noi o anche per tutti gli altri? Se si intende così, cioè se il contesto è tutto il popolo, ecco, tutta la folla, diciamo, ecco, Israele, allora secondo me la risposta c'è. Cioè non è come vedo che nelle note si dice che Gesù cambia, non risponde direttamente. Non risponde direttamente sembra se, ma se il contesto è un altro, la risposta c'è. E cioè io la dico per voi, perché siete voi che avete una responsabilità. Siete voi che conoscete la volontà del padrone. Voi discepoli, questo lo sapete. Gli altri, ma se, la parabola di vigilare, cioè la responsabilità è vostra. Quindi in questo, per altra via, insomma, sarei d'accordo con quello che diceva Gemma, cioè qui sono tutti i discepoli che sono quelli che conoscono la volontà del padrone. Non è un problema intraecclesiale, è un problema fra discepoli e, nel contesto storico, eccetera, del Vangelo, il resto del popolo di Dio. Ma tutti i discepoli di Gesù sono responsabili.
Chiudiamo, sì, il tono escatologico della seconda venuta del Figlio dell'Uomo è molto forte, e anche se non è in un discorso escatologico come fa Matteo, comunque l'accento è molto sottolineato e voluto anche da Luca. Io ho pensato anche che nelle parole che Gesù dice a chi molto è stato, parole finali, tanto per partire dall'ultimo versetto, a chi è stato dato molto, molto sarà richiesto da lui, a colui a cui è stato affidato, che è diverso, è il verbo che è diverso, tutto il resto è molto di più, sarà richiesto, è affidato e c'è una responsabilità nei confronti degli altri qui. Ed è la stessa cosa, ho pensato, che ha avuto anche Gesù. Anche Gesù dice in Giovanni: non ho perso nessuno di quelli che mi hai affidato. È lo stesso spirito con cui Gesù ha vissuto la sua missione, che passa ai discepoli. I discepoli e i suoi, ai credenti in lui, quelli che sono divenuti o diverranno sempre più suoi discepoli. È lo stesso spirito. E anche altri segnali, mi sembra, che confermino questo, e per esempio al versetto 42, quando Gesù inizia la risposta, dice: chi è dunque l'amministratore economo, fedele e prudente, saggio? E poi dice, no, lo descrive, e poi nel versetto 43, beato quel servo. È molto, molto bello, quell'amministratore è un servo, non è, è anche Gesù, è divenuto servo, insomma mi sembra tante cose sono molto vicine, parallele, o analoghe a quello che noi possiamo cogliere di quello che ci dice Giovanni, soprattutto come Gesù ha vissuto la sua missione. E qui anche lui è, certo, è il figlio dell'uomo, viene da Dio, è la parola fatta qua, tutte le differenze ci sono, ma è anche colui che si è comportato come servo nei confronti degli altri. Perciò a maggior ragione anche l'economo deve l'errore non ritenersi forse più servo, ma appunto cominciare a pensare quello che si è detto. Io penso che sia applicabile nei contesti diversi più avanti, è applicabile anche all'interno della Chiesa, nella prima Petri, per esempio, la prima lettera di Pietro, appunto, si ricorda che si parla dei tempi che devono in ritardo, ma si parla anche di come gli amministratori, coloro che sono preposti a pascere il greggio, non debbono spadroneggiare, quindi il problema c'era. Però penso che qui nelle parole di Gesù, nel momento in cui Gesù le pronuncia, siano riferite ai suoi discepoli nei confronti, sì, di Israele e della vocazione loro. E in questo senso allora a voi è consegnata anche qualche cosa di più, tutta in un certo senso la sorte di tutto Israele, senza voler esagerare, però i discepoli hanno una responsabilità nei confronti dei loro, qui sono ebrei, dei loro correligionari, dei loro connazionali, non fuoriescono, sono sempre all'interno della grande famiglia di Israele. Preghiamo dunque insieme, ringraziando il Signore per i doni che in continuazione fa ai Suoi discepoli, chiedendo la fedeltà, la prudenza, la saggezza, e preghiamo perciò per tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo alla luce del Vangelo di oggi per tutti gli amministratori dei doni di Dio, per i pastori della Chiesa, per la fedeltà, la saggezza, la dedizione, il disinteresse, lo spirito di servizio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i capi delle nazioni, per chi ha grandi responsabilità in ordine alla distribuzione delle ricchezze, a combattere la fame nel mondo, le malattie, la miseria, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i popoli tribolati, per gli uomini e le donne in Afghanistan in questi giorni, preghiamo per gli abitanti di Haiti, ma poi per tutti i popoli che sono nella tribolazione, per le guerre più dimenticate, per quei luoghi in cui si commette ogni sopruso nei confronti dei deboli e degli indifesi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi ricordiamo in modo particolare Anna Azzoni e Piero con lei, tutta la famiglia, i figli, i nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per i superiori che sono a Bonifati per questa loro visita così un po' particolare. Il Signore dia grazia anche per tutti gli incontri che potrebbero avere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per i poveri che bussano alle nostre porte, perché il Signore ci faccia capire come aiutarli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per quanti hanno abbandonato il loro ministero sacerdotale o i consacrati che hanno lasciato. Preghiamo perché il Signore così sia loro vicino e abbia misericordia di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per questi scandali finanziari che hanno così travolto anche personalità di spicco della Chiesa, perché la gente non ne rimanga turbata nel fondo, e per tutti quelli coinvolti, perché ci siano anche per loro giorni di ripensamento e di conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo anche, lo facciamo da un po', ricordiamo la comunità di Bose che continua a vivere un momento molto difficile. Preghiamo per Enzo e per tutta la comunità. Preghiamo. Per tutti quelli che chiedono un nostro ricordo davanti al Signore, per loro, per tante persone e situazioni, per quelle più difficili, quelle che sembrano quasi insanabili, preghiamo. Per tutti i morenti di questa giornata, insieme all'Anna e Piero, ricordiamo anche Nicola Sagario, preghiamo. Chiediamo sempre tutto per Cristo nostro Signore.